18 dicembre 2019. Risolvere il problema dei tre corpi con le reti neurali. Algoritmi di intelligenza artificiale hanno risolto versioni semplificate di uno dei problemi più complessi della fisica e della matematica, formulato per la prima volta da Isaac Newton, e l'hanno fatto più rapidamente delle tecniche convenzionali. Le tecniche dell'intelligenza artificiale, e in particolare quelle basate sulle reti neurali, possono risolvere in parte il problema dei tre corpi 100 milioni di volte più rapidamente rispetto ai metodi usati finora. Lo dimostra un articolo pubblicato sul sito web ArcSys da Philip Brain dell'Università di Edimburgo e colleghi di una collaborazione internazionale. Quello dei tre corpi è uno dei problemi più complessi da risolvere di tutta la fisica e la matematica, e ha impegnato i ricercatori per diversi secoli. Fu Isaac Newton a formularlo per primo nel XVII secolo, quando applicò le leggi della dinamica e la legge della gravità universale a sistemi molto semplici come quello in cui sono presenti due o tre corpi, Sole e Terra, per esempio, oppure Sole, Terra e Luna. Applicando semplici equazioni si osserva che nel primo caso, essendo note posizioni e velocità iniziali dei corpi reciprocamente attratti dalla gravità, l'evoluzione del sistema è completamente determinata. In ogni istante successivo si potrà conoscere posizione e velocità di ciascun corpo. Questo determinismo si spezza se solo si aggiunge al sistema un terzo corpo. Le equazioni non sono sufficienti a stabilire posizioni e velocità negli istanti successivi. Esistono tuttavia soluzioni per alcuni casi particolari e soluzioni approssimate che si ottengono per via numerica sfruttando enormi potenze di calcolo. Il problema dei tre corpi di Richard Montgomery. Brain e colleghi hanno pensato di affrontare il problema dei tre corpi sfruttando le capacità delle reti neurali artificiali. Si tratta di modelli computazionali realizzati sul modello delle reti di neuroni del cervello, che già in passato hanno dimostrato di affrontare in modo efficace problemi molto complessi usando non solo la potenza di calcolo, ma spesso anche utili scorciatoie. Gli autori sono perciò partiti da una situazione semplificata, con tre corpi tutti della stessa massa, inizialmente fermi e su un piano. Hanno poi trovato le soluzioni del problema con differenti posizioni iniziali dei corpi grazie a un algoritmo di calcolo convenzionale chiamato Brutus, ripetendo il processo 10.000 volte. I dati così raccolti sono stati impiegati per addestrare la rete neurale, che poi si è cimentata, come anche il sistema Brutus, con circa 5.000 scenari nuovi. I risultati sono stati molto simili tra i due algoritmi, il che dimostra l'efficacia computazionale delle reti neurali, che oltretutto sono risultate incredibilmente più rapide nel trovare le soluzioni, anche se con molti limiti dovuti alle semplificazioni di base considerate dagli autori. Le reti neurali sembrano poter competere con i sistemi di calcolo convenzionali, addirittura superandoli via via che la complessità del sistema aumenta. Tanto che già si pensa a future applicazioni su sistemi a 4 e 5 corpi. 23 dicembre 2019. Ricostruito lo spostamento del polo nord geomagnetico in Artide. Fonte, INGV. La conoscenza dei movimenti del polo geomagnetico nel passato recente è di fondamentale importanza per la comprensione dei fenomeni attuali. Attraverso un ciclo di analisi paleomagnetiche, un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, ha ricostruito il movimento del polo geomagnetico nell'Olocene, ovvero nell'attuale epoca geologica che ha avuto inizio circa 11.700 anni fa. Un movimento variabile ed imprevedibile del polo geomagnetico in Artide è quanto emerge dai dati dello studio Arefine Gauge Calibrated Paleosecular Variation and Relative Paleointensity Stack for the Barents-Sea Implication for Geomagnetic Field Behavior During the Holocene, recentemente pubblicato sulla rivista Quaternary Science Reviews. Infatti, in alcuni periodi prolungati, costituiti da diversi secoli, la posizione dell'antico polo geomagnetico, Paleopolo, è stata sostanzialmente stabile, restando confinata in regioni piuttosto limitate. In altri periodi, invece, il moto del polo geomagnetico ha subito una accelerazione significativa, coprendo in poco tempo regioni molto estese. Questo fenomeno è collegato ai complessi processi che avvengono all'interno della Terra, in una zona al confine tra il mantello terrestre ed il nucleo esterno fluido dove si origina il campo magnetico terrestre. Il comportamento del polo geomagnetico nel passato è molto importante per aggiungere informazioni ed aiutare a comprendere i fenomeni che avvengono oggi. In particolare, il movimento odierno dei poli magnetici vede una brusca accelerazione con un veloce spostamento del polo nord magnetico verso la Siberia e di quello sud verso la costa della Terra Vittoria in Antartide. L'attuale rapido cambiamento della posizione dei poli magnetici, punti della superficie terrestre in cui il campo magnetico è verticale, sembra essere compatibile con quanto emerge dai dati sull'Olocene, che indicano che la posizione dei poli geomagnetici, punti in cui il dipolo magnetico interseca la superficie terrestre, generalmente non corrispondono ai poli magnetici. Nel recente passato geologico è stata contraddistinta da periodi di relativa stabilità e periodi di rapida variazione. La circostanza che l'accelerazione subita dal moto dei poli magnetici negli ultimi anni abbia costretto, nel 2019, ad un aggiornamento anticipato del modello magnetico globale World Magnetic Model, VMM, è legata a caratteristiche del nostro pianeta che operano secondo modalità già verificate nel passato. Lo studio dei ricercatori dell'INGV e dell'OGS è stato condotto su 4 carote di sedimenti marini prelevate nella regione artica al largo delle isole Svalbard, mare di Barents, nel corso degli ultimi anni durante 3 crociere scientifiche oceanografiche condotte in una collaborazione internazionale che ha coinvolto diversi istituti di ricerca ed università tedesche, spagnole, norvegesi e danesi. A cura dell'INGV è stata la misura e le successive analisi dei dati relativi al magnetismo fossile, CD, paleomagnetismo, preservato nei sedimenti. 23 dicembre 2019. 5 specie planctoniche arricchiscono la biodiversità del Mediterraneo. Fonte, CRISBAR. Individuate da un team multidisciplinare coordinato dall'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, non erano mai state riscontrate nell'Adriatico meridionale, e in particolare nel canale di Otranto, ritenuto un importante hotspot naturale della biodiversità planctonica marina. Lo studio pubblicato su Scientific Reports. Nel mare Adriatico meridionale è stata scoperta la presenza di 5 nuove specie di policheti pelagici, organismi animali che fanno parte dello zooplancton marino. L'importante rinvenimento, oggetto di uno studio pubblicato su Scientific Reports, è avvenuto nel corso di una campagna condotta da un team multidisciplinare coordinato dall'Istituto di Scienze Marine, ISMAR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Venezia, al quale hanno partecipato anche la stazione zoologica e le università di Messina e del Salento. L'area dell'Adriatico meridionale e il canale di Otranto in particolare sono ritenuti un importante hotspot naturale per l'osservazione e lo studio della biodiversità planctonica marina, spiega Alessandro Bergamasco, CRISBAR, coordinatore dello studio. Il rinvenimento è avvenuto nell'ambito di uno studio sulla distribuzione spaziale, la composizione e la struttura dimensionale della comunità di policheti pelagici in un'area chiave del Mediterraneo. Le 5 specie individuate sulla base di un campionamento dettagliato fra la superficie e 1000 metri di profondità portano a 27 la master list delle specie conosciute di questo importante gruppo tassonomico, indicando in oltre 40 specie la potenziale ricchezza dei policheti pelagici nella zona del canale di Otranto. Molte specie, infatti, non sono ancora state descritte. I policheti sono un gruppo ampio e diversificato, presente negli habitat di acqua marina e di acqua dolce. Sono comuni nello zooplancton marino, e sappiamo che svolgono un ruolo importante nella rete trofica pelagica e nella mineralizzazione della sostanza organica, ma alcuni aspetti restano ancora sconosciuti. Ad esempio abbiamo poche informazioni sulla composizione delle varie comunità presenti nell'Adriatico meridionale e sul ruolo ecologico che queste svolgono, aggiunge Letterio Guglielmo. Lo studio ha, tuttavia, permesso di chiarire la relazione tra la presenza di questi organismi e i meccanismi oceanografici che regolano la circolazione delle acque marine nell'area compresa tra il canale di Otranto, il Mar Ionio e l'Adriatico. Il confronto tra la ricchezza delle specie nelle diverse masse d'acqua suggerisce che le acque ioniche superficiali siano il principale vettore delle specie nell'area, sebbene un contributo rilevante provenga anche dalle acque adriatiche profonde, che potrebbero alimentare, attraverso correnti di fondo e fenomeni di cascading, cioè di inabissamento di acque più salate e fratto o più fredde e quindi più dense, i bacini più profondi dell'Adriatico meridionale con forme larvali o giovanili di policheti pelagici che ritroviamo anche nell'Adriatico settentrionale. come se in prossimità del marino si aprissero delle finestre di connettività che permettono a questi organismi di essere trasportati, specialmente nel periodo tardo invernale o a inizio primavera, conclude Bergamasco. 19 dicembre 2019. Una data di nascita per le foreste della Terra. Di Giulia Assogna. La scoperta di un sistema sotterraneo di radici fossili risalenti a 385 milioni di anni fa permette di datare al periodo devoniano la fase di transizione in cui si svilupparono le prime foreste, trasformando per sempre gli ecosistemi, il clima e l'aspetto del nostro pianeta. Le prime foreste sono apparse nel devoniano, e da allora il mondo non è stato più lo stesso, lo rivela uno studio statunitense della Binghamton University, pubblicato su Current Biology. Analizzando i terreni fossili della regione dei Catskill, nello stato di New York, i ricercatori hanno trovato nel sottosuolo dei sistemi complessi di radici appartenenti a piante databili a circa 385 milioni di anni fa. La scoperta, unica nel suo genere, suggerisce che già nel Devoniano, 416-360 milioni di anni fa, esistevano alberi con legno e foglie, proprio come nelle moderne piante a semi. La transizione verso le foreste con l'aspetto attuale, quindi, è avvenuta molto prima di quanto si pensasse e ha prodotto una trasformazione totale della superficie terrestre e degli oceani. Abbiamo scoperto che il Devoniano è il periodo in cui sono nate le foreste sul pianeta Terra, spiega William Stein, primo autore della ricerca e professore emerito di scienze biologiche alla State University of New York, un evento che ha provocato effetti sconvolgenti sugli ecosistemi. È aumentata la concentrazione di CO2 nell'atmosfera, ed è cambiato il clima globale, variazioni che hanno modificato la Terra per sempre. Nulla è stato più come prima. La ricerca apre quindi una sorta di finestra sul periodo di passaggio durante il quale il nostro pianeta si è trasformato in un mondo di foreste. Gli apparati radicali scoperti differiscono tra loro per forme e caratteristiche. Questo indica che le antiche foreste erano eterogenee, proprio come quelle moderne. C'erano alberi diversi che occupavano varie posizioni in base alle condizioni locali. Uno dei sistemi radicali ritrovati è molto semplice, primitivo, descritto già nel 2012 dallo stesso gruppo di ricercatori in un sito poco distante, nella foresta fossile di Gilboa, considerata per anni la più antica del mondo. Apparteneva a Peospermatopteris, una specie vegetale simile a una palma. Come una pianta infestante, Peospermatopteris occupava tanti ambienti differenti, ma le sue radici avevano un'autonomia molto scarsa, e probabilmente vivevano solo un anno o due prima di morire, ed essere sostituite da altre. L'altro complesso di radici, invece, era parte di Archaeopteris o Archaeopteride, un albero dall'aspetto moderno e la prima specie vegetale ad aver sviluppato le foglie e formato le strutture legnose dai tessuti secondari. Nonostante si riproducesse in modo analogo alle felci, rilasciando spore anziché semi, Archaeopteride è la pianta che ha mostrato i segni iniziali delle future piante a semi, che apparvero solo 10 milioni di anni più tardi, almeno stando alle conoscenze attuali. Ora che è noto anche il suo sistema sotterraneo, straordinariamente moderno e adattato all'espansione continua, si può ipotizzare che dominasse l'intero ecosistema forestale. Archaeopteris ci svela l'inizio di quelle che milioni di anni più tardi sarebbero diventate le foreste, chiarisce Stein. In realtà era ben diversa dagli alberi moderni, ma sembra che abbia indicato in anticipo la strada verso il futuro. Stein e collaboratori hanno anche trovato un terzo apparato radicale appartenente a un lepidodendro, una pianta che si pensava esistesse solo durante il periodo carbonifero, cioè 50 milioni di anni più tardi. Continua Stein, quello che abbiamo trovato è una struttura di radicazione identica ai grandi alberi delle paludi carbonifere, con affascinanti radici allungate. Ma nessuno aveva mai rinvenuto delle prove di questo gruppo vegetale in un momento così lontano nel tempo. I risultati fanno supporre che queste piante fossero già presenti nelle foreste del Devoniano, ma forse in un ambiente diverso. Per ora abbiamo solo un'impronta, dobbiamo aspettare di avere altre testimonianze fossili per darne conferma, conclude. I ricercatori continuano a cercare, la storia dei terreni fossili può riservare ancora entusiasmanti sorprese. 18 dicembre 2019. Decifrati i 17 cromosomi del pero, un altro grande successo della ricerca FIN. Fonte, Fondazione Edmund Mach. La FIN ha coordinato il gruppo internazionale che ha decodificato il codice genetico del Piero Bartlett, identificando circa 37.400 geni. Lo studio pubblicato sulla rivista Gidescence. Dopo vite, melo, fragola, drosofila, Suzuki, plasmopara, viticola e abete bianco, arriva un altro importante successo targato Fondazione Edmund Mac, la decodifica completa dei 17 cromosomi del genoma del Piero cultivar Bartlett. La FIN ha coordinato il team internazionale di esperti che ha appena pubblicato questo importante risultato, una risorsa fondamentale per lo studio del Piero negli anni a venire, sulla rivista Gidescence. Una prima versione più frammentata del genoma era stata realizzata qualche anno fa nell'ambito di un gruppo di ricerca in cui era presente FIN, ma ora il lavoro è molto più completo e ha permesso di decifrare la struttura di tutti i 17 cromosomi che risultano così identificati con più precisione. L'attività di ricerca, finanziata in parte anche dalla provincia autonoma di Trento, conferma l'alto grado di ripetitività di questo genoma e riporta una altissima corrispondenza con il genoma di melo e pero asiatico, individuando circa 37.400 geni codificanti proteine. Questo progetto, spiega il presidente FIN Andrea Segre, è innanzi tutto un'ulteriore testimonianza dell'alto valore scientifico della ricerca nel settore della genomica che si realizza nei nostri laboratori, nonché del network internazionale in cui siamo inseriti. Il Piero non solo è una coltura di rilevanza nazionale, ma anche è stata molto diffusa in passato sul nostro territorio e potrebbe rappresentare in futuro un'ulteriore ricchezza ampliando la biodiversità produttiva del Trentino. Inoltre questo studio ci ha permesso di acquisire delle conoscenze tecnico-scientifiche che poi possiamo trasferire su altre specie di rilevanza economico-agricola del nostro territorio. Il Piero riveste una grande importanza fra le colture frutticole a livello nazionale con una superficie di quasi 30.000 ettari e che vede l'Emilia-Romagna come principale regione di coltivazione. La coltura del Piero nelle zone di fondovalle ha rappresentato per la frutticoltura trentina una realtà di tutto rispetto, progressivamente ridimensionata a favore del melo. Nelle aziende della Fondazione sono in corso da anni alcune prove sperimentali anche per questa specie frutticola, in cui si approfondiscono alcune tematiche legate allo studio delle forme di allevamento e alla produttività di alcune combinazioni di varietà e portinnesto. Il lavoro, durato 2 anni, è partito grazie a un rapporto stretto di collaborazione con l'Università della California, Davis, dove 2 delle dottorande della scuola di dottorato FIN hanno effettuato un periodo di postdoc, spiegano i ricercatori. Presa la decisione di affrontare questo lavoro di sequenziamento, abbiamo contattato i vari partner per proporre la collaborazione e così abbiamo realizzato questo consorzio dedicato al sequenziamento ed assemblaggio del genoma del Piero europeo. Lo sforzo dei ricercatori si è avvalso delle più moderne tecnologie di sequenziamento ed assemblaggio per ricostruire la sequenza dei 17 cromosomi della CV Bartlett, con una qualità di gran lunga superiore a quanto non fosse disponibile in precedenza per questa importante pianta da frutto. I dati sono disponibili e facilmente accessibili per l'intera comunità scientifica nel riferimento per le rosacee del genome database for rosacea gestito dalla Washington State University, oltre che sulla banca dati della rivista.